Ecco, adesso siamo arrivati alle lezioni su quello che è un argomento piuttosto importante all'interno del corso di relazioni internazionali, che è la promozione internazionale della democrazia e logicamente anche dell'autoritarismo. Queste sono le ore che sul manuale vanno dalla lezione 46 alla lezione 48. E quindi noi faremo una prima ora, diciamo, più di tipo teorico, presentando quelli che sono i vari modelli di promozione internazionale della democrazia e collegandoli alle culture politiche. E poi faremo 2 ore sulla condizionalità politica, su una di queste 4 modalità. E faremo la seconda ora, quindi l'ora 47, sulla condizionalità politica agli utili dello sviluppo, e poi l'ora 48 invece sarà sulla condizionalità politica dell'Unione Europea verso i candidati all'allargamento. Ecco, a Trieste queste ore saranno le ore della quarta settimana, no, scusate, della quinta settimana, in quanto che appunto ho fatto 3 ore sul rapporto fra democrazia e mercato, e poi ci saranno queste 3 ore sulla promozione internazionale della democrazia e dell'autoritarismo. Ecco, quindi in ogni caso per entrambi i corsi, sia quello di Trieste che quello di Gorizia, siamo a pagina 185. Ecco, i modelli per promuovere la democrazia, partiamo dalla promozione della democrazia, poi vedremo la promozione dell'autoritarismo. I modelli per promuovere la democrazia a livello internazionale sono quattro, e fanno riferimento a 3 culture politiche, quindi conservatrice, liberale e sinistra, sinistra moderata, e poi una quarta fa riferimento all'ibrido neoconservatore. Allora, cominciamo con una premessa, diciamo così. Questo tema della promozione internazionale della democrazia è un tema che è emerso dopo l'89, perché appunto prima dell'89 si faceva molto poco per promuovere la democrazia a livello internazionale. Ricordate tutti le lezioni sulla politica estera statunitense e ricordate tutti come in una situazione, diciamo, anche quella successiva alla seconda ondata di democratizzazioni, quella successiva al 45, di fatto negli Stati Uniti, nei governi europei, hanno mai promosso la democrazia. Quindi non si sono mai, diciamo, non hanno mai pensato di promuovere una qualche forma di ordine, anche se era l'ordine del blocco occidentale. Non a caso abbiamo detto che in questa arena c'era molto disordine. C'era neanche governance, c'era anarchia. Gli Stati Uniti non volevano promuovere la democrazia perché avevano paura che promuovendo la democrazia alle elezioni avrebbero vinto dei partiti comunisti. E questo nel periodo della guerra fredda succedeva molto spesso, perché i popoli asiatici, i popoli africani sentivano l'appeal dell'Unione Sovietica, e quindi, diciamo, insomma, nel caso di promozione della democrazia, o vincevano partiti comunisti o vincevano partiti, diciamo, nazionalisti, terzomondisti, quindi a partito unico, diciamo, nazionalista, cosa che non era gradita agli Stati Uniti, che purtroppo piuttosto sostenevano 2 tipi di regimi autoritari, no? Sostenevano regimi autoritari militari, come soprattutto in America Latina, oppure sostenevano regimi autoritari di tipo personalistico, come in Africa e in Asia, tipo, ecco, il regime della famiglia Marcos nelle Filippine, il regime della famiglia Duvalier ad Haiti, oppure i vari regimi gestiti da questi dittatori africani che ne combinavano di cotti e di crudi. Ecco, quindi solo dopo l'89 noi cominciamo a parlare di questo tema della promozione internazionale della democrazia. Chiaro è che durante la guerra fredda di sicuro l'Unione Sovietica promuoveva altri regimi autoritari, quindi c'era una promozione dell'autoritarismo a livello internazionale. In particolar modo, ecco, nella fase della guerra fredda i regimi comunisti sostenevano altri regimi comunisti. Non sostenevano l'autoritarismo tout court, non gli importava niente che ci fossero altri regimi autoritari. Gli interessava, non sapete, ci fossero altri regimi comunisti, quindi hanno promosso, che so io, regimi comunisti a Cuba, a Nicaragua, in Angola, Mozambico, in Etiopia, oppure la Cina ha promosso regimi comunisti come la Corea del Nord, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, eccetera, eccetera. E ad esempio, diciamo anche all'interno della civilizzazione islamica c'è stata un'autocracy promotion fatta, ad esempio, da, che so io, dall'Arabia Saudita verso altre monarchie, diciamo, sunnite. Quindi in qualche modo, diciamo, l'Arabia Saudita ha promosso, diciamo, altri regimi autoritari di tipo personalistico, però con una qualche componente teocratica, perché applicavano la Sharia, come appunto Emirati Arabi, Qatar, eccetera, eccetera. Oppure Marocco, Giordania, Kuwait, che però erano regimi meno autoritari. E non so, l'Iran pure, a partire da Khomeini in poi, ha sostenuto altri, diciamo, governi sciiti, come ad esempio la Siria di Assad. Ecco, quindi adesso, dopo l'89, in un contesto di questo scenario di ordine mondiale promettente, primi anni 90 si era in piena, diciamo così, ottimismo, si pensava che il mondo si sarebbe magari gradualmente, nessuno pensava che dall'oggi al domani la democrazia, il mercato e la pace si sarebbero, diciamo, si sarebbero attuati in rapido tempo, però c'era un certo ottimismo e soprattutto c'era uno sforzo politico di promuovere questi valori. E noi abbiamo visto finora, diciamo, l'arena culturale, dove hanno prevalso, diciamo, conservatori e sinistra con la promozione della governance e dell'anarchia più che dell'ordine. E poi abbiamo visto l'arena militare, in cui grosso modo ci sono state le quattro culture politiche e i due ibridi neocon e neocomunisti. Ora vediamo l'arena politica. Ecco, cominciamo come sempre dai conservatori. Cosa dicono i conservatori in materia di arena politica? Cioè, innanzitutto è opportuno promuovere la democrazia a livello internazionale, e se è opportuno, come è fatto? Allora, ricordate che nell'arena culturale i conservatori avevamo detto che erano a favore dell'anarchia, cioè nella misura in cui ci fossero stati dei nazionalismi non bisognava soffiare sul fuoco, secondo i conservatori. Quindi, a meno che non ci fossero forti interessi in gioco dei paesi occidentali, gli Stati Uniti, le maggiori potenze europee, hanno sempre, diciamo, dal punto di vista di una diplomazia conservatrice, hanno sempre, diciamo, auspicato che i nazionalismi fossero contenuti, che magari si concedesse un po' di autonomia amministrativa, ma niente di più, né il federalismo, né il consociativismo, né tantomeno la secessione. Ecco, nell'arena politica la posizione dei conservatori è molto simile. Lo slogan è non si può esportare la democrazia. Quindi non si può in qualche modo né fare pressioni economiche, né tantomeno fare delle guerre per promuovere la democrazia. La democrazia deve sorgere spontanea nei vari paesi attraverso un processo autonomo, attraverso un processo, diciamo, di domanda da parte dei gruppi politici, dei movimenti sociali, e quindi in qualche modo, anzi, questa visione, diciamo, realista, influenzata dal realismo politico, che è naturalmente pervasa da un sentimento, è una visione cinica, ovvio, come nell'arena culturale. Anzi, si pensa anche lo stesso Huntington nei suoi saggi. Lui dice che anzi è controproducente, non solo non bisogna farlo, ma se lo facciamo può avere effetti negativi. Secondo Huntington, promuovere la democrazia e i diritti umani accentua i conflitti con gli attori della civilizzazione sinica e soprattutto di quella islamica. Quindi promuovere la democrazia accentua il conflitto, può produrre terrorismo, può produrre attentati, può produrre addirittura delle guerre. Ecco, quindi diciamo a che cosa si affida la diplomazia conservatrice? La diplomazia conservatrice si affida al cosiddetto laissez-faire politico, che io chiamo anarchia, e quindi in qualche modo diciamo, ecco, la democrazia si può, ecco, non è una modalità di promozione della democrazia, però diciamo eventualmente la democrazia si può diffondere, quindi si parla piuttosto di modalità di diffusione della democrazia attraverso processi non intenzionali. Cioè attraverso processi spontanei, come è avvenuto nelle tre, anzi ora sono diventate quattro ondate di democratizzazione. Quindi è positivo che I paesi imitano altri paesi democratici, come è successo nella prima ondata nell'Ottocento in Europa, come è successo dopo il 1945 di nuovo in Europa occidentale, in Israele, in India e in Giappone, come è successo negli anni 70 da Spagna e Portogallo, poi la Grecia, poi i paesi dell'America Latina, e come è successo dopo l'89. La primavera araba non ha dato origine a una quinta ondata perché l'unico paese che si è democratizzato è la Tunisia, quindi un paese non è un'onda, quindi diciamo da questo punto di vista deve essere abbastanza chiaro. Ecco, quindi diciamo, quindi il primo modello, in questo caso è un modello non di promozione ma di diffusione dell'anarchia, proprio che è basato sul cosiddetto contagio. Si usano varie espressioni, gli studiosi, ci sono decine e decine di saggi su questo argomento, c'è uno studioso che usa contagio, c'è un altro studioso che usa convergenza, ma al di là delle etichette che usano i vari politologi, ecco, la cosa importante è capire che questo è un processo che si basa su un atteggiamento anarchico, sul laissez-faire politico e quindi su un processo spontaneo di diffusione della democrazia che non fa leva né su ricatti economici né su pressioni tipo militare. Chi vuole la democrazia la attua, per una sua decisione autonoma, indipendente. Se noi ci sforziamo invece di imporla, noi otterremo, diciamo, il contrario, otterremo un conflitto. Quindi, in qualche modo, questa è la modalità più soft, di diffusione della democrazia, proprio perché non presuppone nessuna forma di ricatto economico, di pressione militare. Ecco, quindi, questa è la diplomazia conservatrice nell'arena politica. Siamo all'ibrido neocon, un'altra modalità di promozione della democrazia è la guerra. Quindi passiamo dalla più soft alla più hard. Quindi diciamo all'estremo opposto si trovano i neoconservatori. E in qualche modo questa modalità di promozione della democrazia in realtà è stata utilizzata molto raramente nella politica mondiale. Diciamo forse l'unico esempio che veramente diciamo che può essere ricondotto a questo modello è quello della guerra in Iraq del 2003, dove è stato proprio teorizzato, è stata proprio una dottrina strategica, potremmo dire, no? Dove per dottrina strategica si intende proprio questo, l'utilizzo delle armi a fine politici, con fine politico. Quindi il fine politico era il seguente: si sta diffondendo il fondamentalismo islamico, il fondamentalismo islamico è un'ideologia terribile, violenta, criminale. E quindi in qualche modo noi non possiamo più combatterla attraverso la dottrina del male minore, quella del vecchio conservatorismo, perché né i regimi militari né i regimi personalistici godono di sufficiente legittimità all'interno dei paesi islamici. Quindi l'unico modo per combattere, diciamo, il fondamentalismo islamico, soprattutto quello radicale, tipo Al-Qaeda o successivamente anche l'ISIS, è di promuovere le elezioni, di modo che i cittadini dei paesi islamici, eleggano dei candidati e loro saranno in grado di combattere i fondamentalisti islamici, perché se no i militari e i dittatori sono odiati dalla popolazione. Quindi i neoconservatori pensavano che solo promuovendo la democrazia avrebbero potuto combattere il fondamentalismo islamico. Poi abbiamo visto che questa strategia è stata di fatto abbandonata, non solo da Obama e da Trump, è stata abbandonata anche negli ultimi anni dallo stesso Bush Junior. Ecco, al di là di questo, voi mi chiederete: ci sono altri esempi oltre a quello dell'Iraq del 2003? Beh, c'è un secondo esempio che direi che possiamo farlo piuttosto tranquillamente, che è quello di Haiti del 94. Ad Haiti nel 94 c'era una congiuntura abbastanza anomala, in quanto che diciamo un leader, tra l'altro di sinistra, un leader terzomondista, un certo Aristide, un leader populista, diciamo così. Ecco, usiamo pure questa espressione perché calza perfettamente. Aveva vinto le elezioni e poi però, diciamo, i militari erano intervenuti, avevano fatto un colpo di Stato. Allora eravamo un po' negli anni dell'entusiasmo da ordine mondiale, allora Clinton, fece delle pressioni su questi militari, e arrivarono ad un accordo. Gli Stati Uniti invasero Haiti. Però non fu compiuta una guerra, fu un'invasione non violenta, diciamo così. e fece un accordo con i militari che lasciarono il potere e abbandonarono l'isola senza che fossero fatti dei processi contro di loro, diciamo così. Quindi fu una sorta di missione militare, una sorta di missione di peacekeeping, chiamiamola così, degli Stati Uniti che riportarono Aristide al potere. Tra l'altro, paradossalmente, 10 anni dopo, Aristide aveva gestito il potere in modo molto illiberale, scontentando non solo la destra, ma anche la classe media moderata di centro-destra o centro-sinistra. Si erano sviluppate delle proteste popolari e 10 anni dopo ci fu una sorta di secondo intervento militare in cui stavolta Aristide fu allontanato dal potere. Più o meno fu raggiunto lo stesso accordo. Aristide lasciò il potere e poi nelle elezioni successive avrebbe vinto il braccio destro di Aristide, che però era meno autoritario di Aristide, e quindi in qualche modo, diciamo, fu accettato questo avvicendamento rispetto a un leader che aveva limitato la libertà di stampa, eccetera, eccetera. Se siete informati al caso Haiti, c'è un film di Jonathan Demme, quello del Silenzio degli Innocenti, che fece proprio un film su un giornalista che per tutta la sua vita ha lottato contro diciamo, Aristide, contro questo leader che tentava di limitare la libertà di stampa. Ecco, poi in realtà negli anni successivi al 2003 molti saggi sono stati scritti da politologi. Ecco, questa modalità è stata anche ha avuto una sua etichetta, che è il controllo militare. Quindi una delle forme di promozione della democrazia è il controllo militare, ma si può dire semplicemente la guerra. E diciamo, nella dottrina liberale, ecco, non è che c'è la guerra come promozione della democrazia, e semmai c'è la guerra contro il tiranno in casi di gravissime violazioni dei diritti umani. Però ecco, se noi pensiamo ad esempio all'intervento in Libia del 2011, non è che Obama avesse teorizzato una qualche opportunità di promuovere la democrazia attraverso l'intervento in Libia. Semplicemente volevano far fuori Gheddafi. Quindi nel 2001 c'è chi ha detto che è stata una modalità di esportazione della democrazia anche il 2001 in Afghanistan, ma anche lì non c'è stata una dottrina strategica, ancora non si parlava di esportazione della democrazia. Cioè, in certi casi, certe guerre liberali di guerra contro il tiranno, può essere Saddam Hussein, può essere Gheddafi, può essere, diciamo, i talebani, c'è chi ci ha messo dentro in questo calderone anche la seconda guerra mondiale, con gli interventi per destituire Mussolini e Hitler. Ma come si fa a dire? Ma allora i paesi occidentali avrebbero dovuto fare la guerra anche contro Stalin in Unione Sovietica, e questo non è avvenuto, anzi erano alleati di Stalin. Quindi metterci dentro la seconda guerra mondiale è veramente folle, non ha nessun senso. E invece, diciamo, si potrebbe discutere se, appunto, tra gli esempi del controllo militare uno ci potrebbe anche mettere, che so io, ci potrebbe mettere il 2001 con l'Afghanistan, ci potrebbe mettere il 2011 con Gheddafi, ci potrebbe mettere forse anche il 2014 l'intervento francese in Mali. Però ecco, io sono un po', diciamo, personalmente ritengo che non siano casi che calzano perfettamente con il modello del controllo militare, perché un conto è voler buttare giù un tiranno, un conto è voler buttare giù Gheddafi, Saddam Hussein, oppure giusto appunto i talebani, oppure Al-Qaeda che aveva conquistato il potere nella Zawad nel nord del Mali. Un conto è pensare che questo intervento militare possa portare a una democrazia. La Francia non ha mai avuto questa preoccupazione di promuovere la democrazia in Mali. Oppure nel 2001 non è che tutti dicevamo: oh, guarda, l'Afghanistan deve diventare democratico. Probabilmente non ci pensava nessuno. E anche Obama, la Francia, la Gran Bretagna nel 2011 sapevano bene che se facevano cadere Gheddafi, insomma, non è che automaticamente dall'oggi al domani la democrazia sarebbe spuntata come diciamo, della lattuga in un campo, in un orto. Diciamo, molto spesso questi interventi per far cadere un tiranno, per far cadere appunto un regime totalitario come quello dei talebani o come quello di Al-Qaeda dell'Azawad, va bene anche, diciamo, un regime ibrido, va bene anche un regime autoritario che sia moderato, va bene un regime che non porti a dei crimini, che non porti ad ammazzare le persone, però diciamo c'è sempre la famosa second best choice, no? Diciamo, sì, noi intanto togliamo di mezzo questi criminali, poi quello che viene dopo sarà senza dubbio migliore, no? Tranne forse nell'Iraq, proprio il caso dell'Iraq mostra che invece a volte l'esito numero due è stato quasi peggiore, perché dal 2004 al 2016, scusate, no, dal 2014 al 2016, in un terzo dell'Iraq è emerso l'ISIS, che era sicuramente peggiore di Saddam Hussein, quindi si passò dal male minore al male peggiore. Quindi, insomma, vabbè, però due casi, diciamo. Due casi ci sono, che sono l'Iraq e Haiti, e poi diciamo può essere un punto interrogativo su appunto Afghanistan, Mali e Libia, mentre invece la seconda guerra mondiale proprio non ci azzecca niente. Lì doveva essere sconfitto il nazismo, il fascismo e i nazionalisti giapponesi, ma quello che veniva dopo, vabbè, era un altro discorso. Ecco, adesso passiamo, quindi abbiamo detto allora la modalità del contagio fondata sull'anarchia e quindi basata sul laissez-faire politico promosso dai conservatori. Poi abbiamo detto la modalità del controllo militare promossa da Neocon, basata su uno strumento militare che può essere una vera e propria guerra come nel 2003 o può essere anche un intervento militare senza scontri armati come quello del 94 da Haiti. Ecco, passiamo alle altre due modalità. Le altre due modalità sono quelle promosse rispettivamente dai liberali e quella promossa dalla sinistra moderata. Quindi la prima modalità, la diplomazia liberale, si basa su che cosa? Si basa su delle punizioni ai paesi che non sono democratici. Delle punizioni ai paesi che non sono democratici. E invece la diplomazia della sinistra moderata è ovviamente politicamente corretta, e quindi se deve essere politicamente corretta non si deve dare, il politically correct deve uniformare il diverso e non deve punire gli svantaggiati, quindi non si devono punire i non democratici, si devono premiare i democratici. Quindi sostanzialmente la diplomazia della destra liberale presuppone il bastone ai cattivi. E la diplomazia della sinistra costruttivista presuppone la carota ai buoni. Quindi presentiamole una ad una. Ecco, cominciamo da quella che forse ha avuto più applicazioni, soprattutto negli anni 90. Gli anni 90 sono stati il decennio dell'ordine liberale e quindi in qualche modo c'è stato questo auspicio da parte dei paesi occidentali di promuovere appunto certi valori, come appunto la democrazia. E questa promozione della democrazia è avvenuta sostanzialmente grazie a quella che si chiama la condizionalità politica. E cos'è la condizionalità politica? La condizionalità politica sta appunto in una politica estera, in una diplomazia che mira a dare diciamo delle punizioni ai paesi che hanno delle cattive performance in campo politico. Quindi sostanzialmente diciamo. Questa diplomazia è stata attuata a livelli più o meno approfonditi su tre, diciamo, su tre tipi di decisioni. Ad esempio, subito dopo l'89, quando ci furono, diciamo, le repressioni della Cina a Tiananmen, la diplomazia americana di Clinton applicò delle sanzioni commerciali alla Cina. Quindi si trattava di una strategia di ricatto economico sostanzialmente. La condizionalità politica è un ricatto economico, vuol dire voi vi siete comportati male dal punto di vista politico, avete represso, avete ammazzato i cittadini che scendevano la strada in Tiananmen. Ok, allora voi non avrete più, diciamo, accordi commerciali che garantivano alle esportazioni cinesi di arrivare sui mercati americani non saranno più garantiti. E quindi questa, diciamo, la condizionalità politica quasi sempre si applica attraverso delle sanzioni economiche. Quindi state attenti a non far confusione tra il comportamento, diciamo, abbiamo due attori, A e B, no? A è il paese democratico e B è quello cattivo, è il paese autoritario. Allora, bifa qualche cosa che A non vuole, reprime i propri dimostranti a Tiananmen, uccide i cittadini, fa delle azioni che necessitano una sanzione da parte di A. A non fa una guerra, perché se facesse una guerra sarebbe una diplomazia neoconservatrice. A semplicemente dà delle sanzioni negative, dà bastona B. E lo bastona con delle decisioni che sono di tipo economico. Quindi, in questo caso, Clinton applicò delle sanzioni commerciali alla Cina. Cosa successe poi? Successe che di fatto questa diplomazia di Clinton, non so che ho detto Obama, boh, non mi ricordo. Comunque, chiaro che nell'89, dopo Tiananmen, c'era Clinton, non c'era Obama. Gli imprenditori americani protestarono, dissero: oh, ma sei pazzo, diciamo, la Cina è un mercato in ascesa, questi comunisti un po' strani stanno liberalizzando l'economia, il costo del lavoro è basso, noi stiamo investendo là, non facciamo i moralisti, non facciamo i paladini dell'ordine mondiale, quindi lasciamo stare. Lo stesso Kissinger intervenne e disse: no, ma questa è una diplomazia, diciamo, che va del tutto contro gli interessi americani. Alla fine, ma i cinesi poi, secondo voi, non avrebbero mollato mai, quindi in qualche modo era una cosa più simbolica, no? Come dire: noi americani siamo i paladini dei diritti umani e della democrazia, però i cinesi non ci ascoltavano da quell'orecchio. Quindi Clinton abbandonò queste sanzioni e quindi, diciamo, il caso rientrò. E proprio questo. Diciamo, ecco, le sanzioni commerciali spesso sono appunto un esempio diciamo, di ricatto economico fatto a paesi che violano i diritti umani. Ne parleremo anche quando analizzeremo il commercio internazionale diciamo, nella sezione finale del corso, perlomeno per Gorizia. Questa parte a Trieste non la faccio. Quindi, in qualche modo, ecco, molto spesso, ecco, quindi questa idea di dare sanzioni commerciali è legata anche all'ostentazione del potere. Usiamo il linguaggio di Morgenthau. Non sono decisioni che hanno efficacia economica, in quanto che anzi spesso dare delle sanzioni compatta il paese che le riceve. Pensate a Cuba, pensate all'Iran, dove l'effetto delle sanzioni economiche è sempre stato ridotto, soprattutto in una misura in cui è solo uno, due, tre paesi ad applicarle. Le sanzioni economiche a Cuba le ha fatte solo gli Stati Uniti, tutta più la Gran Bretagna, così come quelle all'Iran. Quindi i paesi europei si sono sempre fregati le mani quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna decidevano sanzioni economiche, proprio perché è una diplomazia più prettamente liberale e il liberalismo in Europa, in Francia, in Italia è sempre stato molto debole. Quindi gli appalti in Iran, Iraq, in Libia le vincevano le aziende, soprattutto gli enti pubblici italiani, francesi, e quindi che si approfittavano di queste sanzioni economiche. Quindi, diciamo, l'effetto economico, al di là del vittimismo, al di là del fatto che l'Iran, Cuba si sono sempre lamentati, poi sono sempre stati molto ridotti, molto limitati. Ecco, la seconda politica, seconda caso di condizionalità politica è quella relativa agli aiuti allo sviluppo. Anche lì, nei primi anni 90, c'è stata una campagna politica, c'era questo entusiasmo d'ordine mondiale e i governi occidentali iniziarono a tagliare gli aiuti o azzerarli completamente verso paesi africani, asiatici che violavano i diritti umani. Questo lo vedremo nell'ora successiva, quindi non vi dico niente, non vi dico come va a finire, non vi dico chi è il colpevole, quindi vi lascio, diciamo, l'incertezza su come andrà a finire. La terza è quella forse più conosciuta in assoluto ed è quella che ha avuto senza dubbio più successo delle tre modalità di applicazione della condizionalità politica, è quella verso i candidati all'allargamento dell'Unione Europea. Soprattutto negli anni 90 e nei primi anni 2000, in seguito alla richiesta dei paesi dell'Est Europa, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, i tre paesi baltici, Romania, Bulgaria, Slovenia, poi anche la Croazia, fanno richiesta di entrare nell'Unione Europea, iniziano i negoziati, l'Unione Europea applica sia la condizionalità politica che la condizionalità economica della serie. Voi non entrerete nell'Unione Europea se non fate tutta una serie di riforme democratiche e tutta una serie anche di riforme economiche applicando le istituzioni basate sul libero mercato. Sarà un processo lungo, faticoso, però come vedremo, questo nella terza ora che facciamo all'interno, nell'ora 48, diciamo così, questo successo è andato a buon fine. Tranne in un caso, che è il caso della Turchia, verso la metà degli anni 2000, verso il 2004-2005, sono iniziati i negoziati con la Turchia, e la Turchia invece è addirittura peggiorata. Quindi se l'Unione Europea avesse applicato la condizionalità politica in modo rigido verso la Turchia, ecco, gli altri paesi hanno detto: se voi democratizzate, entrate in Unione Europea, eh? E sostanzialmente la cosa ha funzionato. Con la Turchia non ha funzionato. E addirittura però l'Unione Europea non ha interrotto i negoziati sull'allargamento con la Turchia, che è una cosa abbastanza paradossale, visto le violazioni dei diritti umani di Erdogan e di questo regime che ormai è diventato autoritario, anche secondo la stessa Freedom House. E lì probabilmente c'è stato il famoso scambio, tra il mantenimento formale dei negoziati, anche se tutti sanno che non porteranno a niente, e diciamo lo sforzo che fa Erdogan di frenare i flussi migratori. Ecco, questo per ciò che riguarda la condizionalità politica. Ora invece passiamo alle modalità che utilizzano diciamo, i governi di sinistra nel promuovere la democrazia a livello internazionale. E in che cosa consiste questa modalità? Come detto prima, si tratta della modalità che porta a premiare, non a punire i cattivi, ma a premiare i buoni. Quindi se ci sono dei paesi, che migliorano in democrazia, che hanno delle performance positive a livello democratico, noi gli diamo dei premi. Anche qui si tratta di premi soprattutto economici, E in questo caso, anche qui possiamo, così come la condizionalità politica ha tre sottocasi, condizionalità politica basata sulle sanzioni commerciali, sui tagli dello sviluppo e sull'allargamento dell'Unione Europea, anche gli incentivi si sono concretizzati attraverso tre strategie. Una prima strategia, un primo tipo di incentivo è il più semplice, vuol dire l'incentivo economico, gli aumenti degli aiuti allo sviluppo. Questa strategia è stata anche etichettata. Ci sono molti studiosi che non hanno chiaro quello che è il livello analitico, che non sanno usare i concetti, che per loro è come in qualche modo andare a nuotare senza avere una ciambella, senza avere un salvagente. Fanno l'effetto dei cani che finiscono in acqua. Hanno usato l'etichetta della condizionalità positiva o della condizionalità premiante, che è veramente un obbrobrio a livello concettuale. Se tu regali qualcosa a chi è bravo, non è una forma di condizionamento, è semplicemente è il contrario, è un premio, e quindi è un incentivo, non è una sanzione. Quindi la condizionalità premiante, la condizionalità punitiva è un obbrobrio a livello concettuale, Sartori si rivolterebbe nella tomba e in qualche modo diciamo si tratta di una forma di premio che viene dato ai regimi che diciamo fanno dei passi avanti in democrazia. Il secondo tipo di incentivo è invece diciamo quello che si chiama in gergo l'assistenza democratica. Che cos'è l'assistenza democratica? Diciamo che soprattutto alla fine degli anni 90 e negli anni 2000 i governi occidentali hanno iniziato a dedicare una fetta della cooperazione allo sviluppo, che in genere ha obiettivi prettamente economici, fare degli investimenti nel settore agricolo, nel settore delle infrastrutture, nel settore dell'ambiente, i classici strumenti di aiuto allo sviluppo. A un certo punto ho detto: no, dobbiamo dare degli aiuti per favorire il processo di democratizzazione. Quindi destiniamo il 5, il 10, il 15, il 20% degli aiuti allo sviluppo a che cosa? Ad attività come ad esempio sorvegliare le elezioni, mandare dei team di osservatori internazionali per far sì che le elezioni siano regolari. Che tutti i cittadini possano avere accesso ai seggi, che non ci siano intimidazioni da parte dei gruppi militari o paramilitari, che quindi le elezioni siano regolari, che non ci siano dei brogli, eccetera, eccetera. E poi numero due, finanziare dei gruppi che operano per favorire la democrazia, quindi finanziare delle organizzazioni non governative per i diritti umani. Finanziare delle organizzazioni non governative che combattono la corruzione, che combattono, diciamo, che sono a favore della libertà di stampa, insomma, finanziare dei quotidiani, delle riviste indipendenti, finanziare dei siti internet che promuovono il pluralismo politico, eccetera, eccetera. E questa si chiama l'assistenza democratica, che appunto è andata aumentando negli anni 2000. Infine c'è un terzo strumento per incentivare la democrazia, che è quello della pressione diplomatica. La pressione diplomatica è sempre stata fatta, questa è ovvio, non è una cosa particolarmente nuova. Diciamo, la condizionalità politica e l'assistenza democratica, sì, effettivamente sono strumenti di politica estera che sono stati applicati soprattutto dopo l'89, ma la pressione diplomatica c'è sempre stata, fin da quando ci sono i governi. Come si può manifestare la pressione diplomatica? Cioè, una pressione diplomatica un po' più soft è che si basa semplicemente su alcune dichiarazioni. Quindi, in qualche modo, un governo, mettiamo che c'è una scadenza elettorale. Mettiamo che in questa scadenza elettorale ci sono due coalizioni che si presentano al voto. E i governi occidentali si rendono conto che di queste due coalizioni una è semi-autoritaria o quasi autoritaria, o magari ci sono gli eredi di alcuni leader autoritari che hanno fatto delle guerre, che hanno fatto pulizie etniche, qualsiasi cosa. E poi c'è un'altra coalizione che invece è quella della vecchia opposizione politica, che sono più moderati, che si presume che in futuro, se vinceranno le elezioni, garantiranno un rispetto dei diritti umani, garantiranno la libertà di stampa, l'indipendenza della magistratura e via discorrendo. Allora cosa fanno i governi democratici? I governi democratici emettono le dichiarazioni alla stampa e dicono: guardate, a noi ci piace un sacco questo candidato che si presenterà alle elezioni, invece quell'altro ci piace meno, quell'altro diciamo non è tanto. Fanno capire quindi. Fanno capire all'elettorato che se vincerà il candidato a loro favorevole avrà rapporti più positivi con i governi occidentali. E invece fanno capire che se vince invece l'altro candidato le cose andranno peggio. E questo poi può essere fatto anche in modo un pochino più robusto, nel senso che la pressione diplomatica diventa forse più efficace se ci sono delle visite diplomatiche, se in qualche modo poco prima delle elezioni, che so io, Clinton, Bush, Obama vanno, stringono la mano a un certo candidato, pacche sulle spalle, quindi questo si diffonde, fanno servizi sulla stampa, sui siti internet, sui social network, e quindi in qualche modo è ancora più incisiva la pressione diplomatica in questo caso. Quindi ecco, ricapitoliamo, allora, i tre incentivi alla democrazia sono gli aumenti degli aiuti economici. Numero 1, numero 2 l'assistenza democratica e numero 3, diciamo, la cosiddetta pressione diplomatica. Ecco, facciamo qualche esempio di questi tre casi. Ecco, tanto per cominciare, dunque, quando è che ci sono stati aumenti degli aiuti economici negli ultimi 10-20, insomma, dall'89 a oggi? Ecco, ad esempio, i governi dell'Unione Europea e gli stessi Stati Uniti hanno aumentato gli aiuti economici nei confronti della Croazia e della Serbia, dopo che i partiti nazionalisti di Tudjman e di Milosevic furono sconfitti alle elezioni. C'è stato se controllate i dati statistici sul sito dell'OCSE, ci sono stati aumenti veramente molto significativi, anche il raddoppio degli aiuti economici in questi casi. Lo stesso è successo in seguito alle rivoluzioni colorate in Georgia e in Ucraina verso il 2003-2004, e c'è stato anche, diciamo, lo stesso tipo di aumento degli aiuti economici verso Tunisia ed Egitto in seguito alla primavera araba. E queste in qualche modo sono evidenze empiriche abbastanza importanti, in cui appunto da cui si capisce che diciamo gli Stati Uniti, l'Unione Europea in diversi casi, ecco. Quindi diciamo l'aumento degli aiuti economici è sensibile a mutamenti di regime di tipo repentino. Se c'è un miglioramento graduale nel tempo in cui c'è qualche passetto in avanti ogni 2-3 anni, poi ogni 2-3 anni, no, quello a livello di aiuti non influisce molto. Ma se c'è un cambiamento repentino, Milosevic perde le elezioni, allora via. Apriamo i rubinetti verso l'opposizione centrosinistra. I filorussi dell'Ucraina perdono le elezioni, allora apriamo i rubinetti verso l'Ucraina filo-europea e filo-occidentale. Non ci sono più Mubarak e Ben Ali, apriamo i rubinetti verso i leader democratici. Ecco, per ciò che riguarda invece, ad esempio, L'assistenza democratica, cosa possiamo dire? Io vi riporto anche alcune statistiche, ad esempio, le statistiche sull'assistenza democratica dei maggiori paesi occidentali sono all'inizio di pagina 191, ecco, controllate insieme. Ad esempio, negli anni 90 le quote dell'assistenza democratica sul totale degli aiuti allo sviluppo erano la Germania, ce l'aveva piuttosto alta, il 9%, poi il Regno Unito 7%, poi man mano che si va verso i paesi latini scende, Spagna, Francia, Italia 1%. No, scusate, Spagna 5%, Francia 1%, l'Italia non ne ha fatta praticamente quasi punta. Invece, ad esempio, ovviamente per i paesi scandinavi, che sono spesso caratterizzati dalla cultura politica socialdemocratica, questa quota dell'assistenza democratica aumenta enormemente. Quindi la Svezia ce l'aveva al 24%, l'Olanda al 12%, la Danimarca al 13%. Gli Stati Uniti pure, diciamo, negli anni 90 avevano una quota un po' più bassa di assistenza democratica, che era il 7,5%, e che è aumentata a circa il 12,5% negli anni 2000. Quindi, insomma, diciamo, è stata una diplomazia che ha avuto una certa. Ecco, non è difficile che un governo cambi regime grazie all'assistenza democratica. Ecco, cioè, chi si è chiesto, ma la primavera araba o le varie rivoluzioni colorate in Venezuela, in Ucraina, in Georgia, oppure diciamo, in Tunisia e in Egitto sono stati favoriti dall'assistenza democratica? No, vi assicuro che la quota di aiuti per favorire la democratizzazione è molto piccola. Su questo avete nella mia pagina di Ispes un articolo che ho scritto insieme a mia moglie sulle rivoluzioni elettorali sia in Est Europa che in America Latina che nei paesi arabi. Quindi, di questo articolo ne ho parlato, ho fatto un'ora di lezione nel primo anno di scienza politica l'anno scorso a Gorizia. Ecco, sempre con riferimento a queste rivoluzioni democratiche bisogna considerare la cosiddetta pressione diplomatica. Ecco, quindi abbiamo detto, da un lato ci può essere l'aumento degli aiuti, che è arrivato ad esempio a Georgia, Ucraina, Croazia, Serbia e Tunisia ed Egitto. Dall'altro lato ci può essere l'assistenza democratica, che viene distribuita un pochino più a pioggia, diciamo così. E infine ci può essere la pressione diplomatica. Quando ha contato la pressione diplomatica? Ecco, la pressione diplomatica ha contato, ad esempio, in due casi. La pressione diplomatica è stata abbastanza importante sia in Georgia che in Ucraina. Nel 2003-2004, quando ci sono state queste, diciamo, queste proteste popolari, diciamo, in Georgia c'è stata pressione diplomatica statunitense. In Ucraina, invece, c'è stata la pressione diplomatica condotta da un team di quattro diplomatici, che era uno il segretario dell'OSCE. Un altro era, diciamo, il commissario dell'Unione Europea, Mr. Pesk, che all'epoca era Solana, e poi i due ministri degli esteri della Lituania e della Polonia, che hanno fatto le missioni diplomatiche per favorire il candidato, diciamo, arancione, il filo occidentale. La pressione diplomatica può avere un po' influito anche in Tunisia e in Egitto, perché in Tunisia e in Egitto, diciamo, Obama, come abbiamo visto nelle elezioni sulla statunitense, non ha sostenuto né Ben Ali né Mubarak, quindi ha detto: ok, la popolazione egiziana e tunisina vuole un cambio di governo, e noi, non, se avessero attuato una diplomazia conservatrice, avrebbero sostenuto Ben Ali e Mubarak, il male minore. Ma Obama, diciamo, in questo caso si è astenuto dall'intervenire, quindi c'è stata una cambio di governo, e nel caso della Tunisia anche una transizione di regime. Ecco, in altri casi la pressione diplomatica non ha avuto, non sta avendo effetto. In Venezuela, con le proteste contro Chavez del 2002 o contro Maduro dal 2014 in poi, non sta avendo effetto. In Iran nel 2008-2009, quando ci sono state le proteste contro Ahmadinejad, non ha avuto effetto. Quindi non sempre la pressione diplomatica ha effetto. Ecco, quindi siamo arrivati, abbiamo concluso la panoramica su queste quattro modalità di promozione della democrazia. Ci resta l'autocracy promotion, di cui parlo qui a pagina 186. Ci sono dei regimi, ecco, abbiamo visto l'autocracy promotion c'era durante la Guerra Fredda. L'Unione Sovietica sosteneva altri regimi comunisti. La Cina sosteneva altri regimi comunisti, in Asia, l'Unione Sovietica un po' in tutto il mondo, l'Arabia Saudita sosteneva altre monarchie sunnite, l'Iran sosteneva altri regimi gestiti da governi dominati dagli sciiti come Assad. Ecco, la tua crazy promotion è continuata anche dopo l'89, anzi si è senza dubbio forse addirittura rafforzata. La tua crazy promotion, ad esempio, da chi è stata fatta? Di nuovo dalla Russia e dalla Cina, di nuovo dall'Arabia Saudita e dall'Iran. O ad esempio il Venezuela di Chavez ha fatto una tua crazy promotion, soprattutto negli anni 2000, quando i prezzi del petrolio erano alti, Cuba era in una crisi economica molto profonda, e il Venezuela ha aiutato Cuba, quindi non l'ha fatto Cuba verso il Venezuela, l'ha fatto Venezuela verso Cuba. E ecco, forse la cosa che è cambiata rispetto alla guerra fredda è che magari appunto, diciamo, questa autocracy promotion, nel caso del Venezuela sì, c'è una forma, diciamo, di promozione non solo di regimi autoritari, ma anche magari c'è una forma di promozione del populismo, quindi c'è anche una second best choice, cioè un regime autoritario può anche decidere di sostenere un regime ibrido, come ad esempio l'Ecuador di Correa e la Bolivia di Morales. La Cina anche lei, ecco, però mentre in passato la Cina sosteneva altri regimi comunisti, adesso sostiene tutta una serie di regimi che non sono necessariamente post-comunisti, o che hanno la stessa visione del rapporto, diciamo, fra democrazia e mercato della Cina. La Cina, ad esempio, sostiene la Corea del Nord, che non è proprio come la Cina, perché la Cina liberalizza l'economia, la Corea del Nord no. Sostiene Vietnam, Laos e Cambogia, che loro sì, loro seguono un po' il modello cinese di regime autoritario post-comunista e una sorta di, diciamo, di mercato molto moderato. Però sostiene anche regimi ibridi, la Cina, come la Thailandia e Myanmar. Quindi, così come il Venezuela sostiene regimi ibridi come Ecuador e Bolivia, anche la Cina c'è una sorta di second best choice. Quindi, nel sostenere regimi autoritari, va bene anche un regime ibrido, come la Thailandia e Myanmar, che sono regimi ibridi sotto tutela delle forze armate. Poi, ovviamente, Arabia Saudita e Iran continuano con la promozione di altri governi o anche altre, cioè in Yemen l'Arabia Saudita sostiene le forze, diciamo, filo sunnite, e lo Yemen sostiene gli sciiti a nord di Houthi. Quindi la autocracy promotion non è sempre semplicemente il sostegno di altri governi, possono essere anche di altre organizzazioni politiche, di partiti, di gruppi militari, eccetera, eccetera. E quindi ecco, la tua crazy promotion rispetto alla guerra fredda si è un pochino alleggerita del discorso dell'affinità ideologica, quindi si può sostenere anche dei regimi che non sono necessariamente della stessa colorazione ideologica, quindi tranne forse il Venezuela. Il Venezuela sostiene sempre dei regimi che hanno una forte componente populista o moderata o radicale, ma devono essere populisti. La Cina insomma è un pochino più. Anche la stessa Russia sostiene vari regimi che non sono come ad esempio Lukashenko in Bielorussia, o ha sostenuto il regime ibrido armeno, fortemente incentrato sulle forze armate. Però diciamo c'è spesso, si è un pochino più regionalizzata l'autocracy promotion, mentre prima ad esempio l'autocracy promotion della Noi sovietica durante la guerra fredda era globale, ora invece è più rivolta ai propri stati vicini, quindi è più in funzione di una diplomazia da media potenza. E quindi la tua crazy promotion ha una componente di aiuti economici e poi c'è anche una componente di aiuti militari. La Russia è spesso intervenuta a sostegno dei propri alleati in Transnistria, in Donbass, nella guerra in Ucraina, è intervenuta in Crimea, è intervenuta in Tagikistan, è intervenuta in Georgia, sia nella guerra dell'Abkhazia che in quella dell'Ossetia del Sud, è intervenuta in Nagorno-Karabakh a sostegno degli armeni. Quindi la tua crazy promotion ha sia una componente economica prevalente, ma anche una componente militare. Va bene, mi fermo qua, grazie.